tutte regole che sicuramente piaceranno a Nicolò Ceccarini, no? Perché non riguardano il mercato durante il mondiale. Buongiorno Nick.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, ciao, ben trovato.
Allora, sei eccitato? C'è un altro mondiale. A quanti siamo arrivati io e te? Senza l'Italia lo sappiamo.
No, io sono rimasto a quello del 2000, praticamente del 2014.
Sei.
Poi io ho chiuso baracca e burattini, ecco, come si dice in gergo, come
Ho
tanti altri,
capito.
ahi noi, ecco.
Assolutamente, ma al di là di questo, senti, tanti giocatori, tante novità, tanti contratti, tante operazioni che potrebbero scattare man mano che le squadre interessate, le nazionali interessate, magari finiscono la loro corsa. È sempre così, un po' un mercato legato al mondiale, quello estivo, dei grandi colpi, diciamolo così?
Ma sai, sì e no, nel senso che ormai il mercato è molto cambiato rispetto a qualche tempo fa, nel senso che c'erano delle opportunità a volte misteriose, nascoste, che tu pensavi non ci potessero essere, che arrivano da una competizione così importante come il Mondiale. Ci sono stati tanti episodi nei decenni passati di giocatori che si sono messi in luce al Mondiale e che magari i club prima non avevano neanche pensato di poter andare ad acquistare. Oggi ormai il mercato è diventato globale, non nascondi più nulla, cioè che tu vada dall'ultima squadra del ranking a quella che ha il maggior ranking, tutti sanno tutto di tutti e quindi naturalmente possono avere, diciamo, delle ulteriori conferme o valutazioni su un giocatore, ma in linea di massima sanno vita, morte e miracoli. Poi ci può essere l'exploit, è chiaro che l'exploit del giocatore bravo ma che non ti aspetti potrebbe indurre a fare degli investimenti, però come vedi Real Madrid che offre 150 milioni di euro per Julian Alvarez, il Manchester City che potrebbe offrire 60 milioni per Palestra, alla fine giriamo sempre intorno ai soliti discorsi, che ci sono questi club dominanti e tutto il resto che sta al gancio e quindi nessuno può poi dettare legge come in passato. Purtroppo ormai il calcio è cambiato e quindi devi cercare, secondo me, di andare a prendere i giocatori che ancora non sono formati, ma che possono diventare talmente forti. E questo vale ormai anche per le nostre grandi squadre italiane, perché non è più un discorso da dire per le medie piccole che devono andare a cercare il talento ancora inespresso. Ormai anche le squadre blasonate che non dispongono di grande budget devo cercare di anticipare la concorrenza quando la concorrenza non è ancora così agguerrita.
Tra l'altro hai parlato di Alvarez, la Fiorentina qualche anno fa ci andò vicino ad accasarsi con l'attaccante dell'Atletico Madrid, eh? Ne
Sì,
parlate in primo piano su tutto il mercato web.
sì, poi naturalmente ci spuntò il Manchester City e quindi alla fine di fronte si ritorna al discorso di qui sopra, no? Spuntò poi il
Esatto.
Manchester City, la Fiorentina si avvicinò. È chiaro che aveva fatto un bel lavoro per cercare di convincere il giocatore, credo fosse stato Burdisso a parlarci molto proprio con Julian Alvarez, spiegandogli appunto la possibilità di venire a giocare in Italia. E la trattativa era avviata, ma poi le cifre non hanno combaciato, non sono state giuste o ritenute giuste da parte dei due club e il discorso si è arenato e poi è stato acquistato dal Manchester City, poi dal Manchester City Julian Alvarez è andato all'Atletico Madrid e la storia l'abbiamo già raccontata, diciamo. Niente di nuovo, però sì, è vero, la Fiorentina aveva cercato Julian Alvarez e poi più tardi è andata a prendere Beltran, che proprio non è la stessa cosa, ecco.
Esatto, dove non è intervenuto nessuno per
No,
togliere
l'ha
quel
pagato
sogno
anche
alla Fiorentina.
tanto, alla fine Beltran l'ha pagato 18 milioni di euro, non si era così lontani rispetto a Julian Alvarez, però sul valore tra i due giocatori, paragone proprio non si può porre, ecco, sinceramente.
Certo. Senti, sempre in primo piano, perché così allarghiamo anche le nostre prospettive e poi le restringiamo al bianco-nero. Leao, via dal Milan, per andare dove?
Guarda, io, è una domanda che mi è stata fatta anche nei giorni scorsi e alla domanda di Leao io continuo a rispondere. Io francamente in Europa in questo momento non vedo un club deciso e determinato a fare un'offerta per avere Leao e quindi per me è molto più probabile che ci possa essere un club straniero inteso come Arabia. È più facile che qualche offerta di un certo tipo possa arrivare dall'Arabia piuttosto che dall'Europa o dall'Inghilterra in generale, perché magari, guarda, forse l'unico paese che potrebbe oggi pensare di fare operazioni di questo tipo è la Turchia e penso a Vlahovic, penso a Leao, penso magari che ne so, a altri giocatori che hanno un certo valore e che però potrebbero anche essere accontentati dal punto di vista dell'ingaggio. Ora, in Arabia non ne parliamo neanche perché lì sono in una botte di ferro dal punto di vista dello stipendio e delle opportunità. Però magari ci sono questi club che hanno la possibilità di spendere anche tanti soldi sul mercato, e spendendo tanti soldi sul mercato poi alla fine possono intraprendere anche operazioni che magari fino a qualche anno fa erano impensabili. Ora voglio dire, guarda un po' la Turchia quanto è salita di livello rispetto anche agli altri paesi competitor dell'Italia, cioè ormai la Turchia è un paese sicuramente molto competitivo a livello calcistico, a parte che hanno solo Istanbul, hanno tutte queste squadre fortissime, però ci sono degli investimenti. Però oggi io sarei per Leao più per l'Arabia che per un qualcos'altro.
Sempre seguendo un po' il filo narrato dal numero uno dei siti di mercato, ovvero tuttomercatoweb.com, che tu conosci molto bene e noi, i nostri radioascoltatori, leggiamo in continuazione, ti chiedo com'è la situazione legata al nome di Azic. A dire il vero ne ho parlato poco in queste settimane post campionato. Ci sarebbero, dice tutto Mercato Web, Sassuolo, Cagliari e Lecce interessate. Con quale formula? La Juve lo perderebbe definitivamente, lo vorrebbe cedere o col solito controllo del prestito?
Dipende un po'. Allora, secondo me Sassuolo potrebbe anche acquistarlo, perché ha la forza economica per poter fare un'operazione del genere. Invece il Cagliari sono più per operazioni di prestito con diritto di riscatto, anche perché non hanno poi tanti soldi da poter spendere, quindi magari fare subito un investimento su un ragazzo come lui ci può stare, sì, certo, però magari preferirebbero fare più un prestito con diritto di riscatto alle cifre giuste e considerate dalla Juventus. Il Sassuolo, se pensi bene, no? Comunque c'è anche quell'operazione Muaremovic che hanno fatto in passato e che oggi gli garantisce il 50% sulla futura rivendita alla Juventus. Quindi ecco, vedo più un Sassuolo come operazione fattibile simile ad altre che sono accadute piuttosto che le altre due. Il Sassuolo è in questo tipo di club che magari potrebbe anche valorizzarlo. Poi sai, la Juventus in questo momento, io venerdì ero a Parma all'assemblea di Lega e ho visto tutto lo staff dirigenziale biancorino. Io sicuramente un po' di preoccupazione mi è parsa di intravederla, ecco, sulle operazioni, perché il budget,
sulla base di cosa?
Sul fatto anche del budget, perché poi se devi fare una squadra forte, però il budget è contenuto, sai, questi soldi della Champions League che mancano e sono un macigno per certi versi, quindi devi anche inventarti qualcosa. Su Sordo, tra l'altro, si stanno inventando anche il discorso, stanno provando a inserire Nico Gonzalez, a trovare la quadra, il giocatore vuol venire, però con l'Atletico Madrid non c'è l'accordo, Colomani voglia 40 milioni di euro, e quindi capisci, un club che deve muoversi anche...
La volontà del giocatore c'è, ma devi trovare l'accordo, col portiere della Aston Villa, il portiere c'è, ma con l'accordo con l'Aston Villa non c'è. Come la leggi questa situazione? Così mi dai una mano, perché non vorrei sembrare pessimista io.
La leggo che da una parte, nonostante tutto, comunque la Juventus ha ancora PIL, perché ci sono dei giocatori che ci vengono volentieri. Dall'altro lato la Juventus ha meno soldi e quindi può fare delle operazioni calibrate in una maniera diversa, deve cercare di trovare la quadra, magari sistemare alcuni aspetti che possano andare bene sia all'una che all'altra squadra. E per questo ti dico, secondo me, un po' di preoccupazione, ma è una mia percezione, non è che nessuno mi ha detto niente. Però è chiaro che quando devi fare il mercato con queste considerazioni, cioè se la Juventus arrivi quinta, si svanisce la Champions League all'ultima giornata, la gente si aspetta tanto da te, i soldi sono quelli che sono e devi inventarti anche qualcosa, la dirigenza negli ultimi tempi gli acquisti li ha abbastanza sbagliati e quindi è ovvio che oggi un po' di pressione ce l'hanno. Ed è normale che sia così, perché sarebbe, voglio dire, sarebbe strano non ci fosse, no, questa considerazione. Però diciamocela tutta, questa è la situazione per la Juventus anomala, cioè la Juventus difficilmente, certo, si è trovata, no, a gestire, cioè, soprattutto negli ultimi anni, situazioni di mercato in cui era dominante e che invece adesso non lo è più in questa posizione, ma deve sempre cercare il punto di contatto. Prima era la Juve, no, che teneva in mano il gioco. Ora sono gli altri con i quali ti devi rapportare, che spesso e volentieri...
La debolezza societaria rafforza l'interlocutore che hai di fronte, a dire il vero, anche solo per la ricerca dell'attaccante, no? Tu sai che Milik è fuori, sai che Vlahovic non ha rinnovato, sai che cerchi almeno due attaccanti, sai, diventa tutto un po' più completo e non hai quei soldi a disposizione che potresti avere dalle cessioni. Qual è l'operazione che secondo te potrebbe essere la più semplice e che magari potrà capitare tra un minuto, tra un'ora, tra un giorno? Io ritengo che il giocatore non nazionale, ovvero un Cambiaso di turno, più che un Bremer di turno, possa essere il giocatore che puoi piazzare, che ne so, tra un giorno o tra 10 giorni durante il Mondiale. Cosa credi tu? Cosa pensi?
Io credo come te che il giocatore sacrificato alla fine sarà Cambiaso, anche perché su di lui c'è il
E non
Monaco, no?
Bremer? E non Bremer o anche
No,
Bremer?
allora Cambiaso non ha una clausola rescissoria, per cui è la Juventus
Ah, ok,
eventualmente
per
che
questo
decide di
motivo.
venderlo. Bremer, sai, lo diciamo sempre, c'ha questa clausola che vale fino al 10 d'agosto, per cui lì puoi fare ben poco. Cioè lì devi contare sulla volontà di Bremer di non lasciare la Juventus, perché se arriva un club che verte soldi della clausola e lui ci vuole andare, puoi fare ben poco. Bremer io non lo considero, diciamo così, sacrificabile, perché c'ha già un prezzo sopra e quindi a maggior ragione
Ah,
decidono
ok.
lui e la clausola, cioè parliamoci chiaro e tondo. Su Cambiaso decide la Juve. Infatti, vediamo se arriva un club che magari offre tanti milioni di euro e permette alla Juventus di monetizzare su Cambiaso. E a quel punto quei soldi lì poi possono essere reinvestiti su un altro profilo e magari anche per mettere un po' di altri giocatori. Per esempio, Goretzka, no? Che è un'occasione a parametro zero, però mi sembra non scaldi molto in questo momento. Forse scalda più che sì, che è un giocatore che loro già cercavano, se ti ricordi bene, la
Ti
scorsa estate.
fermo perché bisogna dare a Cesare, anzi a Nicolò, quello che è di Nicolò. Il primo a dirlo a gennaio di che sì, dell'ipotesi, della possibilità, dell'interesse di che sì, di tornare in Italia, dell'interesse della Juventus per un giocatore che potrebbe tornare a parametro zero è Nicolò Ceccarini o sbaglio? O chiamavo qualcun altro
No, ma io sai,
all'epoca?
non so se sono stato il primo, il terzo, il secondo, non è
No, 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 no,
questo.
no, no, no,
Però
no,
ti
si prende i
dico
suoi
comunque.
meriti come quando l'attacchiamo brutalmente, anche noi di Radio Bianconera, per altri motivi, ovviamente. E quindi questo è il caso di sottolineare quanto la sua credibilità parta da lontano, caro Nicolò
Ma guarda,
Ceccarini.
gli era stato già proposto la scorsa estate. Che sì, solo che non c'erano i presupposti per fare l'operazione, no, con il club arabo e poi comunque sia perché c'era anche una questione di ingaggio. Adesso lui si libera e quindi conseguentemente può essere un'occasione per la Juventus. Per me è un giocatore importante da mettere all'interno del centrocampo, però non può bastare solo che sì, cioè qui devi rafforzarti in maniera cospicua ancora di più. È chiaro che la priorità ora è l'attacco perché devi prendere due attaccanti. Però insomma che sia a parametro zero è sicuramente un'ottima occasione per la Juve. Ecco, questo sì.
Senti, dalle domande difficili a quelle facili. Qualche ascoltatore ogni tanto mi butta, ma perché non ci andiamo a riprendere Ken dalla Fiorentina? Io penso che questa sia una domanda facile per te,
Ma
a cui rispondere.
allora, io credo che andare a riprendere ora Ken sarebbe per la Juventus una sorta di vero e proprio esborso economico enorme, perché l'hanno venduta a 18 milioni e ha una clausola da 62, quindi
Ah, c'è
non
una
avrebbe
clausola, non ero a conoscenza, quindi
ha
cancello
una
la domanda
clausola
se
dal
vuoi.
1 al 15 luglio di 62 milioni di euro. Dopo il rinnovo aveva già una clausola più bassa l'anno scorso, poi dopo che è passato il periodo gli hanno rinnovato il contratto e hanno alzato la clausola a 62 milioni di euro. Io guarda, ti dico una cosa, ai ritorni ci credo poco. Kenny, diciamo
Anch'io.
la tutta, ha avuto le sue occasioni alla Juventus, perché non è andato via una volta sola, insomma ci è andato via un paio di volte, per entrambe le volte poi è ritornato. E quindi credo che la sua avventura alla Juve sia finita
Condivido.
e non penso che sia anche, non sarebbe secondo me nemmeno una buona cosa né per lui né per la Juventus, se vuoi il mio
Condivido,
pensiero.
condivido.
Non ha
Almeno
proprio,
abbiamo
diciamo.
risposto. Prego.
Sì, no, dicevo, non ha proprio, secondo me, una logica, ecco, un'operazione del genere.
Almeno abbiamo risposto a un radioascoltatore che mi ripone il quesito da giorni e onestamente non gli avevo mai risposto e quindi per questo chiedo. Scusa, senti, poi ci sono quelle operazioni un po' alla Hadžić, Miretti, Rugani che rientra praticamente dal 1 luglio, giusto? Dal 1 giugno, è già
Sì,
attivamente un giocatore.
non è scattato il riscatto da parte della
Dal
Fiorentina per
1
45
giugno.
minuti e quindi il giocatore rientra alla Juventus. Poi anche lì bisognerebbe capire se la Fiorentina è ancora interessata, se la Juventus è, vuole fare un ulteriore
però intanto
sconto,
rientra. Miretti, mi dicono Venezia, un po' l'operazione di Nicolussi Caviglia, quel percorso lì.
Ma guarda, ne sai qualcosa? un buon giocatore, ecco, io credo che la Juventus abbia però deciso di fare una scelta, e la scelta è quella di poterlo dare via. Venezia mi sembra che ultimamente stiamo mettendo diversi soldi sul mercato, per cui è un club che va monitorato assolutamente, perché potrebbe veramente fare delle operazioni. Io sto trattando Fulkrug, è vero che ha venduto Dumbia a 25 milioni di euro, però comunque il loro obiettivo è quello di fare una squadra l'anno prossimo per la Serie A che non lotti solo per la salvezza, ma che lotti sopra la salvezza. Questo hanno un progetto estremamente ambizioso, per cui possono andare a prendere anche dei giocatori interessanti, e Miretti è uno di questi. Miretti fece molto bene al Genoa, no? E poi è diventato la Juventus, e ora però credo che sia giusto anche per lui il momento di intraprendere un'altra avventura. Venezia può essere un'idea. Si parlava anche della Fiorentina nelle ultime ore come di una possibilità, visto che comunque Paratici lo conosce bene, Miretti, però al momento siamo solamente a idee, ipotesi, e non nulla di trattative concrete, fondamentalmente.
Leggermente più avanti il Venezia rispetto alla Fiorentina, mi hanno detto di monitorare su questo aspetto. Senti, le domande difficili arrivano alla fine, a parte che qualcuno dice Locatelli lo venderei, quindi capisci, il mercato vale tutto. Io penso che Locatelli, Yıldız, McKennie siano i punti fermi, salvo follie, proposte indecenti, così sulla base anche di quello che ha detto alla fine del campionato l'allenatore Spalletti. Ti chiedo di Davide Openda, perché uno è mondiali, l'altro no, e la situazione ad oggi qual è e quale potrebbe essere fra qualche giorno?
Visto che ci sono un paio di squadre insieme al Monaco, l'Eintracht su Openda, e sai, adesso l'ha pagato tanti milioni di euro, quindi oggi andare anche a rivendere alla cifra con cui è stato acquistato rischi di fare una minusvalenza. Rischi di fare una minusvalenza. Magari un po' di mercato ce l'ha, però non so se questi club sono intenzionati a spendere queste cifre, anche perché il giocatore non è che, come del resto Zegrova, non è che abbia incantato nel corso di questa stagione, anzi, vai a fare delle operazioni del genere in uscita, è normale che, sapendo anche che è stata un'annata un po' così, le offerte saranno inferiori, per cui io dico sempre, in questi casi la soluzione migliore è fare un prestito con diritto di riscatto, perché magari ti sia il diritto di riscatto che ti imponga una non minusvalenza, nel caso te lo dovessero riscattare, valutare l'ammortamento, e se fa bene magari lo riscattano, e se fa male ritorna, e comunque la Juventus poi dopo può rigestire eventualmente un'altra volta la situazione. Però credo che su Openda forse il definitivo, cioè oggi il definitivo, poi magari mi sbaglio, ti condanna a una minusvalenza.
Finiamo col solito giochino, chi è che si è mosso, si muoverà per centrare l'obiettivo? L'Inter ha vinto alla ricerca di, mi fai un nome? Proprio un botta e risposta, Nicolò.
È un nome probabile, grosso, possibile. Un nome grosso è Palestra, lo vogliono a tutti i costi, per cui vediamo se lo portano a casa.
Napoli, secondo in classifica, punta su?
Napoli, secondo in classifica, punta a Rabiot, che all'Inter piace molto, mettiamo Rabiot, dai.
Mettiamo Rabiot, secondo me anche qui la risposta potrebbe essere quella giusta. Scendiamo, arriviamo a Roma e Como.
Il nome giusto per la Roma, guarda, il nome giusto per la Roma potrebbe essere il rinnovo di Pellegrini, che è un giocatore secondo me molto importante per loro, per cui tra averlo e non averlo c'è tutta la differenza del caso. E Como, il Como, trattenere Nico Pazzo sarebbe il più grande acquisto per la prossima stagione.
Milan?
Questa però si entra nell'ambito, voglio dire, qui ci vuole la palla di vetro, quindi naturalmente ci vuole un giornalista, qui ci vuole
okay, il DeLorean, allora, per andare avanti, chiamo qualcun altro
e poi tornare indietro nel presente, perché qui diventa davvero difficile. Ma intanto passano l'allenatore, mi sembra che Glasner sia quello favorito, e poi tutto il resto verrà da sé, ecco, sinceramente.
Chiamerò quelli bravi, ho capito, i medium bravi, non posso fare a te tutte le domande possibili, però visto che dietro c'è la Juve, abbiamo fatto il punto, ti chiedo, perché mi interessa, la Juventus, operazione con Mainz alla Roma, Pellegrini alla Juve, dopo il rinnovo di cui parli, a quanto me lo dai oggi? E poi ci sentiamo nelle prossime settimane o qualcosa di simile?
La vedo un'ottima idea, perché reciprocamente c'è interesse sia della Juve per Pellegrini che ovviamente della Roma per Cup Miners, però si dovrebbero mettere d'accordo sulle valutazioni e quindi
sicuro.
Ma io ci starei dietro.
Ma io ci starei dietro, lei me la voleva tenere nascosta questa possibilità e io l'ho marcata stretta, strettissima, e ripartiremo da qui la prossima settimana. Grazie Nicolò, come sempre.
Grazie a te Antonio, un saluto a tutti.
Con noi, ciao. Al gioco del mercato, ciao. Che a te piace tanto, già da bambino chissà cosa combinavi in cortile.